Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, clarissa. Proposte da Rosario Tronnolone.
Cana è il luogo della prima manifestazione della gloria di Cristo. A questa manifestazione ha contribuito Maria con la sua umiltà e discrezione. Era così abituata a vivere nel nascondimento e nel silenzio che ha avuto sempre paura di fare ombra al figlio. Non è lei che compie il miracolo a Cana. Quando il figlio le manifesta la sua disponibilità, essa lo invita a prendere l'iniziativa che a lui solo compete. Non troviamo mai dalla parte di Maria l'invadenza che nasce da una concezione egoistica e sbagliata della maternità. Si è tenuta in disparte in tutta la vita pubblica per lasciare pieno spazio a Gesù, unico Maestro e Salvatore. Non è stata mai tentata di sostituirsi a Lui. È una grande lezione per chi vuole coltivare un'autentica devozione alla Madre del Signore. Maria rifugge da ogni fanatismo e da ogni devozionismo sconsiderato. Chi l'avvicina sa che lei indirizza a Gesù Cristo e che non accetterà mai di prendere il posto che spetta a Lui solo. L'equilibrio e il senso della misura devono essere il segno dell'autentica devozione mariana. Maria ha dato dimostrazione di umiltà e di discrezione nei confronti del figlio, che pure mostrava docilità e stima verso di lei. Nessuna invadenza inopportuna e curiosa l'ha mai tentata. Ha sempre lasciato spazio al mistero e alla libertà del figlio. Quando non ha capito le sue parole o il suo comportamento, è rimasta in silenzio, a conservare e meditare tutto nel suo cuore. Aveva capito che ogni uomo, e in modo particolare quel suo figlio divino, è un mistero di autonomia insondabile, che non consente di essere impunemente violato. A Cana non chiede ciò che Gesù intende fare per gli sposi o come intenda comportarsi. Lascia a lui la piena responsabilità della decisione. Se il Signore è il capo della Chiesa, la mite Maria è la dispensatrice della grazia di Dio, il vero cuore della Chiesa per mezzo della quale essa distribuisce ai suoi membri la vita, l'eternità, i doni dello Spirito. Essa è veramente colei che dona la vita. Essa è il simbolo vivo, la primizia del mondo che si purifica, la purificatrice. È il roveto ardente abbracciato dalle fiamme dello Spirito Santo, la manifestazione viva e anticipatrice dello Spirito sulla terra. Come lo Spirito è la bellezza dell'assoluto, la Madre di Dio è la bellezza del creato, la gloria del mondo, l'ornamento di tutto l'universo. Coloro che sono nati dalla terra si rallegrano ornandosi della tua gloria divina, perché accolta nel cuore la bellezza è la gioia. E la bellezza del mondo, che esso contempla con un tremore sacro, è la gioia del mondo, la sua gioia inattesa, la sua tenerezza, il suo conforto, la sua consolazione, il bacio dolce con cui il mondo inferiore bacia il mondo celeste. È la gioia di tutte le gioie, come ci ha insegnato San Serafino a chiamare l'icona della tenerezza, l'unica icona che gli tenesse nella sua cella e davanti alla quale compiva la sua salvezza. La Madre di Dio è la gioia e la mediatrice della gioia del mondo. Nella contemplazione della bellezza celeste, essa è la consolazione delle pene, la gioia di tutti gli afflitti, la consolazione nelle pene e nelle afflizioni. La Madre di Dio è il difensore zelante, il ricorso dei perduti, il conforto dei peccatori, l'intenerimento dei cuori malvagi. Ella si china sulla tristezza. È colei che velocemente esaudisce, colei che ascolta, la liberazione di chi patisce disgrazie, la guaritrice misericordiosa. Essa è l'angelo custode del mondo. Il velo steso sul mondo più vasto della nube è l'udighitria, cioè colei che mostra la via, che conduce il mondo come una colonna di fuoco o di ombra alla terra promessa, alla vita eterna. Essa è il muro incrollabile che protegge il mondo, la sua liberatrice. Essa è la ferma difesa dell'universo. Di lei e per lei si rallegra ogni creatura, il genere umano. Noi cantiamo: di te si rallegra, o piena di grazie, ogni creatura. Il coro degli angeli, il genere umano. O tempio santificato e paradiso verbale, lode virginale. Di te si rallegra, o piena di grazie, ogni creatura. Gloria a te. Detto Benedetto XVI nella Santa Messa nella piazza del santuario di Altötting in Germania l'11 settembre del 2006, Maria non rivolge una vera richiesta a Gesù. Gli dice soltanto: non hanno più vino. Le nozze in Terra Santa si festeggiavano per una settimana intera. Era coinvolto tutto il paese e si consumavano quindi grandi quantità di vino. Ora gli sposi si trovano in difficoltà e Maria semplicemente lo dice a Gesù. Non chiede una cosa precisa e ancor meno che Gesù eserciti il suo potere, compia un miracolo o produca del vino. Semplicemente affida la cosa a Gesù e lascia a lui la decisione su come reagire. Vediamo così, nelle semplici parole della Madre di Gesù, due cose. Da una parte, la sua sollecitudine affettuosa per gli uomini, l'attenzione materna con cui avverte l'altrui situazione difficile. Ma a questo primo aspetto, molto familiare a tutti noi, se ne unisce ancora un altro che invece facilmente ci sfugge. Maria rimette tutto al giudizio del Signore. A Nazareth ha consegnato la sua volontà immergendola in quella di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Questo è il suo permanente atteggiamento di fondo. E così ci insegna a pregare. Non voler affermare di fronte a Dio la nostra volontà e i nostri desideri, per quanto importanti, per quanto ragionevoli possano apparirci, ma portarli davanti a Lui e lasciare a Lui di decidere ciò che intende fare. Da Maria impariamo la bontà pronta ad aiutare, ma anche l'umiltà e la generosità di accettare la volontà di Dio, dandogli fiducia nella convinzione che la sua risposta, qualunque essa sia, sarà il nostro, il mio, vero bene. «Non è ancora giunta la mia ora», dice Gesù, che non agisce mai solamente da sé, mai per piacere agli altri. Egli agisce sempre partendo dal Padre, ed è proprio questo che lo unisce a Maria, perché là, in questa unità di volontà col Padre, ha voluto deporre anche lei la sua richiesta. Per questo, dopo la risposta di Gesù, che sembra respingere la domanda, lei sorprendentemente può dire ai servi e con semplicità: «Fate quello che vi dirà». Gesù non fa un prodigio, non gioca col suo potere in una vicenda in fondo del tutto privata. No, egli pone in essere un segno col quale annuncia la sua ora, l'ora delle nozze, l'ora dell'unione tra Dio e l'uomo. Egli non produce semplicemente vino, ma trasforma le nozze umane in un'immagine delle nozze divine, alle quali il Padre invita mediante il Figlio e nelle quali egli dona la pienezza del bene, rappresentata nell'abbondanza del vino. Le nozze diventano l'immagine di quel momento in cui Gesù spinge l'amore fino all'estremo, lascia lacerare il suo corpo e così si dona a noi per sempre. Diventa tutt'uno con noi, nozze tra Dio e l'uomo. L'ora della croce, l'ora dalla quale scaturisce il sacramento, in cui egli si dà realmente a noi in carne e sangue, pone il suo corpo nelle nostre mani e nel nostro cuore. È questa l'ora delle nozze. Così, in modo veramente divino, viene risolta anche la necessità del momento e la domanda iniziale, largamente oltrepassata. L'ora di Gesù non è ancora arrivata, ma nel segno della trasformazione dell'acqua in vino, nel segno del dono festivo, anticipa la sua ora in questo momento. Nel canone, la Chiesa implora sempre di nuovo questa anticipazione dell'ora. Chiede che venga già adesso e si doni a noi. Così vogliamo lasciarci guidare da Maria verso l'ora di Gesù. Maria e Gesù vanno insieme. Santa Madre di Dio, prega per noi, come a Cana hai pregato per gli sposi. Guidaci verso Gesù, sempre di nuovo.
Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria, meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.